Arriviamo per nuovo.
Oh. Oh. Ah, facevo più veloce nell'ingresso.
No.
Buonasera.
Forte in pista.
Più forte in pista. Buonasera e benvenuto.
Grazie.
Che belva si sente.
Ma diciamo che nella mia vita tante volte ho provato a, come dire, trovare un animale che mi rappresentasse. E poi mi sono imbattuto in un'immagine di questa tigre piccola che si rispecchiava in quest'acqua in cui vedeva questa tigre gigantesca.
Ah.
E così ho deciso di tatuarmela sulla schiena.
E quindi è una tigre?
Sì, mi sento un animale solitario che lotta da solo, si rialza da solo, combatte da solo. Sì.
Bello. Lei ha scritto: fantasticavo sulle mie iniziali, MJ, come Michael Jackson, Michael Jordan, Michael Johnson. Era un predestinato con queste iniziali?
Beh, diciamo che il mio futuro me lo sono anche un po' creato, nel senso che io fin da piccolo sapevo che potevo fare qualcosa nella vita e non ho mai smesso di sognare. Ho sempre creduto nelle mie capacità e quindi...
Dentro di sé da qualche parte sapeva che ci avrebbe fatta?
Assolutamente sì.
Jacobs ha muscoli che non si trovano sui libri di anatomia. Che muscoli c'ha lei in più di
no,
noi?
No, non è vero, no.
Cioè, tutti uguali a noi?
Tutti uguali a tutti, sì. Solo magari più allenati.
Senta, ma è vero che quando parte è così potente che lei distrugge i blocchi di partenza?
È capitato tante volte che se i blocchi non fossero ben fissati a terra scivolassero via, sì.
E quindi che fanno? Glieli mettono doppi?
Eh no, e quindi bisogna cercare di mettere i chiodi adatti. Infatti vado sempre a verificare che i blocchi siano giusti prima di fare una gara.
Alessandro Penna su Oggi ha scritto: i 100 metri non sono una gara di velocità, sono una strage. Cominciano con uno sparo e finiscono con 7 atleti a terra e solo uno in piedi.
Verissimo.
Ha ragione?
Verissimo, perché alla fine nel 100 metri vince chi arriva primo. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto nessuno li vede.
Conta niente.
E
che effetto fa essere quello che resta in piedi?
Bello, bellissimo. Ho provato tutte e due le esperienze, sia rimanere in piedi che quello che cadeva per terra.
Ma è più potente l'emozione di vincere o è più forte l'emozione di perdere? Cioè, come sentimento, qual è più potente?
Secondo me perdere è più potente.
La sconfitta è più
potente. La sconfitta ti insegna molto di più che una vittoria.
2 ori olimpici, 2 ori europei, 2 medaglie d'argento al mondiale e tantissimi altri titoli ancora. Tuttora lei è l'atleta più veloce in Europa. Ma che significa dentro di sé, no, dirsi io sono più veloce in Europa?
Ma da un certo punto è bello, da un altro sai che potresti essere più veloce del mondo e quindi...
Ma anche la paura di essere battuto da qualcun altro, che il suo record venga battuto da qualcun
altro?
Sì,
certo, ma credo che i record siano fatti per essere battuti, è per quello che io punto più alle medaglie che ai record.
Ah sì, eh?
Sì, la medaglia non te la toglie nessuno, il record prima o poi può arrivare qualcuno che te lo toglie.
E lei ogni volta che c'è una gara importante sente, dice questo mi batte?
Beh, diciamo che non ho paura della sconfitta, so che le sconfitte nella vita mi hanno aiutato un sacco a crescere, migliorare sempre di più e quindi le accolgo e le faccio mie.
Ah, com'è maturo! Senta, ma un po' la testa le sarà girata? Cioè, quando uno dice io sono più veloce d'Europa, un po' la testa, un po' di delirio d'onnipotenza per un attimo.
Beh,
l'avrà
sì,
avuto.
Sì, certo che sì. Diciamo che ce l'ho più magari nel mio campo, nel mio ambito, quando comunque vai in una pista di atletica ti senti più forte rispetto a tanti altri, quindi... Però nella vita cerco sempre di stare con i piedi per terra.
La interrompo per il tempo della pubblicità e ci rivediamo qui a breve. Bentornati a Belve, siamo qui con Marcel Jacobs. Nella sua biografia ha scritto: se fossi una macchina si potrebbe dire che il mio è un motore eccezionale, sono così veloce che i miei piedi sfiorano il terreno, quando corro non sembra neppure che faccio fatica, addirittura sembra che io sorrida. Ma lei quando corre sorride per davvero o in qualche modo una smorfia involontaria?
No, faccio fatica.
Quindi è una smorfia?
È una smorfia.
Di dolore?
Magari sorridi alla fine, al traguardo, quando è andata bene.
Sul Corriere hanno scritto: Jacobs è stato, è e rimarrà l'uomo dei sogni per l'Italia sportiva. Bella responsabilità essere l'uomo dei sogni.
Sì, diciamo che anche quando la sera prima delle Olimpiadi c'era un titolo di giornale, una pagina intera che c'era scritto l'uomo dei sogni. E diciamo che quello mi aveva fatto preoccupare parecchio. E avevo sentito la tensione, la pressione e l'aspettativa di una nazione intera, però ho imparato che nella vita non si può accontentare sempre tutti, quindi bisogna cercare di fare quello che è il massimo, e questo si può, ovviamente.
Sua madre dice che lei non si commuove mai, è un essere davvero molto timido e in pubblico non riuscirebbe a piangere.
Sì, probabile.
Non si commuove mai?
Difficilmente.
Ma non si commuove o non riesce a piangere?
No, mi commuovo in realtà, mi commuovo. Ci sono tante volte dei film che in realtà mi fanno venire le lacrime, però è difficile che io possa piangere per un qualcosa mio, no? Un'emozione mia.
E l'ultima volta che ha pianto?
Pianto, non mi ricordo.
Cioè anni fa?
Sì, tanti anni fa.
E quindi è vero che non riesci a piangere?
Sì, diciamo che potrei anche piangere, ma è una cosa che non voglio fare, forse. È una
quando
cosa
ha vinto
che...
o quando ha perso ha pianto?
No, mai.
Neanche lì?
Mai.
Senta, di lei dicono che fuori della pista sia di una pigrizia patologica.
Verissimo. Cioè, l'hai visto anche tu entrando qui? Che
sì, veramente, al rallentatore è entrato.
Sì, diciamo che noi atleti, ma tutti i centometristi, specialmente i velocisti, siamo molto pigri, perché dobbiamo accenderci quando conta e il resto cerchiamo di...
E quindi tipo a casa che fa?
Niente.
Si piazza sul divano?
Mi piazzo sul divano.
Io pensavo così che schizzava da una camera all'altra.
No, assolutamente no. Per fare un piano di scale prendo l'ascensore. Diciamo.
Non ci credo.
Sì.
Non sono amato e non amo in misura direttamente proporzionale a quello che faccio, ha detto lei.
Me la puoi ripetere, per favore?
Che poi è scritta pure lei, pensi. Non sono amato e non amo in misura direttamente proporzionale a quello che faccio. Cioè, penso che lei volesse dire che per il ruolo, per il simbolo che è, che rappresenta, non sono così tanto amato e neanche amo come, no, il simbolo richiederebbe.
Sì, diciamo che sono me stesso e tante volte essere se stessi magari a certe persone non piace.
E nel suo ambiente ha più ammiratori o detrattori?
Ma in realtà più ammiratori, tanti rivali, però allo stesso tempo tanti ammiratori. Cioè io lo vedo più, diciamo, sui social che c'è questa rabbia o cattiveria nei miei confronti, però personalmente non mi sono mai trovato nessuno che faccia a faccia venisse a dirmi qualcosa o...
Questo mai.
Cioè, ho sempre ricevuto complimenti, quindi cerco di...
E a chi non piace perché lei?
Non ne ho la più pallida idea e non me lo sono mai chiesto, sinceramente...
Non mi interessa,
io...
Ma c'è una cosa che hanno scritto, per esempio, sui social che le ha dato invece fastidio?
Sì, quello che mi dà più fastidio in assoluto è quando parlano di doping, perché
certo. Non
sanno quanta sofferenza e quanta fatica bisogna fare per arrivare a raggiungere certi risultati, e io lo so perché l'ho vissuto personalmente, e quindi quando si pensa che un risultato possa arrivare solo grazie a una cosa che io non tollero, mi dà fastidio.
E infatti poi ne parliamo, che è stata, insomma, una maldicenza che l'ha accompagnata per un po'. I velocisti americani mi dicono che sono troppo mite, che manco di rabbia. Hanno ragione?
Sì, io lo vedo adesso allenandomi negli Stati Uniti, potendomi confrontare con loro quotidianamente, si vede che loro hanno questa rabbia, questa cattiveria all'interno, no? Io ho provato tante volte a provare ad utilizzarla, ma non ha mai funzionato. Io devo correre col sorriso, come abbiamo detto prima.
Quindi si vince pure senza rabbia?
Assolutamente sì. Con fame, ma non rabbia.
In un'intervista su Oggi ha detto: io sono molto altruista, ho sempre messo gli altri davanti a me. È possibile essere così altruista in una gara dove, o in una vita dove lei, no, deve arrivare primo?
In realtà in gara è tutta un'altra storia, in gara non sono altruista per niente, se posso prendermi quel centimetro me lo prendo.
Ha mai fatto una piccola scorrettezza? Una cosa in altri tempi?
Sì,
tanto. Tipo, mi dica una? Una un po' che si fa? Una cosa che un po' gli fa fatica dire, però... Chi se ne frega, l'ha fatta, è andata.
Dico un sacco di bugie.
Ah, dice bugie?
Dico un sacco di bugie.
È bugiardo.
Sono bugiardo.
Oh, finalmente, guardi, cominciamo a riconoscere l'ospite.
Sono bugiardo.
Eh?
Mentisco tanto, mento tanto.
Mente?
Sì, abbastanza.
Tu che, in generale?
Ma in generale.
Se può mentire.
In generale, per cercare di tenere sempre tutto bello tranquillo, preferisco dire qualche cavolata in più.
Oh, in tutti gli ambiti.
Sì, sì.
Lei ha detto: io non conosco l'invidia, solo la competizione. E lei è invidiato?
Sì, abbastanza. Abbastanza.
Mi dice un suo pregio, il principale che ha?
Essere altruista.
Il suo difetto più sgradevole, oltre ad essere bugiardo, che ormai abbiamo bruciato. Uno proprio
Sono
sgradevole.
Molto permaloso.
E me lo può dare prima. Lei è nato in Texas nel 94 ed è stato cresciuto da solo, da sua mamma, a Desenzano. Da solo perché suo papà, che è un marine, a un certo punto, diciamo, vi ha lasciato, no? Di fatto. Lei scrive che sua madre, quando lei era piccola, aggiustava un po' la verità per lei, per non farla troppo dispiacere. Quando è che invece lei ha capito la verità?
Anch'io all'inizio mi mentivo un sacco a me stesso, no? Dicendo, o agli altri, facendo credere che mio padre fosse il supereroe che amavo, che ammiravo e tutto quanto.
Cioè lei si raccontava che suo padre ci fosse da qualche parte?
Sì, che ci fosse, no, che in realtà era un eroe di guerra, che quindi lui era via e tutti erano entusiasti di ascoltare queste storie. Però dentro di me lo soffrivo. Io mi ricordo quando ero alle elementari che il classico disegno di famiglia e io vedevo i miei compagni che avevano una famiglia, io invece disegnavo solo mia madre.
Mamma,
no? E quindi poi a un certo punto mi sono reso conto che effettivamente lui non c'era mai stato per me, perché io dovevo continuare a elogiarlo quando lui comunque per me non ha mai fatto niente.
E lei come se lo spiegava? Mio padre non c'è perché?
Mio padre non c'è perché non c'è. Non mi sono mai, come dire, provato a dare una motivazione, ho costruito solo un muro al mio interno, una barriera nei suoi confronti. Io tante volte lui, diciamo che ha provato a contattarmi tramite i social, tramite Facebook, a scrivermi qualche messaggio magari per il compleanno.
Ma questo quando era più grande?
Sì, verso i 16-17 anni.
E prima, durante l'infanzia, nella prima adolescenza, quante volte l'ha visto?
Una.
Una sola volta?
Una sola volta che avevo 12 anni e i miei parenti americani avevano fatto questa reunion family a Orlando, a Walt Disney, e allora mia mamma aveva colto l'occasione per dire ok, andiamo così conoscerai tuo padre, no? E diciamo che quello che c'è stato è stato come vedere uno sconosciuto, passarci 4 giorni insieme.
Ma la primissima volta in cui lei ha visto il volto di suo padre, no? A 12 anni ha detto.
Sì.
Che ha pensato, che ha provato?
Niente. Assolutamente niente. Era come uno sconosciuto, non mi diceva niente, non mi dava niente, non mi arrivavano emozioni.
Non si è mai fatto sentire? Non l'ha mai chiamata in questi anni, mai?
No.
Una volta Aldo Cazzullo ha detto, si chiama come me, la Mon Marcel, ma è molto diverso. Mamma dice che sono identico a lui da giovane, ma non è vero, lui è decisamente più brutto. È più alto, 1,98 m, è più ciccione ed è senza capelli. Sui capelli un po'
sui capelli ormai. Purtroppo ci assomigliamo. No, guarda, poi io devo dire che prima delle Olimpiadi ho dovuto fare questo lavoro in cui ho dovuto scavare dentro di me e andare a battere quel muro che avevo creato, no? Per ritrovare il rapporto con mio padre, per cercare di riprovare qualche emozione verso di lui e riprovare a contattarlo.
Perché lei racconta proprio che prima delle gare sentiva come un peso sul cuore, un blocco, no? Una forma d'ansia che lei, cioè non, proprio le si bloccava il respiro. E lei attribuisce, diciamo, questa forma d'ansia a quel vuoto?
Beh, sicuramente in parte poteva essere anche quello. Non era solo quello, era il fatto che io guardavo sempre quello che gli altri, le aspettative degli altri, no? Cercavo sempre di far contenti tutti. E quindi arrivavo sempre alle gare con questa pressione che
non reggeva.
Che non reggeva, non riuscivo. Io arrivavo ai blocchi di partenza in cui le mie gambe si bloccavano, erano marmo, non riuscivo a muovermi. Mi chiedevo come avrei potuto correre un 100 metri. E da lì l'idea di iniziare a fare un lavoro sulla mente. Perché io ho sempre lavorato sul mio corpo, ma non ho mai affrontato il lavoro mentale.
È lì che nasce la mental coach?
È da lì che nasce la mental coach e da lì che nasce poi il Marcel Jacobs che ha iniziato a vincere.
E che è successo? A quel punto lei ha cercato di riallacciare i contatti con suo padre?
Diciamo che da niente gli ho semplicemente scritto un messaggio in cui per sapere come stava.
Dove
gliel'ha
scritto? Sui social?
Sì, sui social. Sui
neanche
social.
Il numero avevate?
No, zero.
E che gli ha scritto?
Ha detto, ma proprio facendo finta di niente, ciao, come stai? Spero tutto bene, io mi sto preparando per le Olimpiadi, è un anno importante, fatti sentire quando puoi.
E lui?
E lui mi ha risposto dicendo che gli faceva piacere quel messaggio, però è sempre stato molto freddo, ma anch'io cioè i messaggi erano quasi forzati, no? Io volevo fare questa cosa perché sapevo che magari mi poteva aiutare in pista. Cioè non la facevo solo per ritrovare un contatto con
lui. Lo faceva per lei.
Lo facevo per me.
Per farlo esistere.
Esatto. Però diciamo che allo stesso punto, facendolo, già ricreavi un contatto.
Però una volta l'hai detto, minchia, guarda come mi ha risposto sto stronzo.
No, è vero, l'ho pensato e non gli ho più risposto, infatti.
Perché lei si aspettava un po' d'affetto.
Sì, diciamo che sì, mi sarei aspettato un saluto un po' più caloroso.
A Massimo Gramellini lei ha detto, comunque la popolarità mi piace da morire, ho sempre desiderato essere riconosciuto per la strada. Quando andavo in bici, perché non potevano comprarmi il motorino, mi dicevo, cavolo, la gente che passa in macchina penserà, poverino, sto mezzo negretto che se ne va in giro con la bicicletta. Non sanno che diventerò l'atleta più forte del mondo.
È vero.
Diventare famoso è stato il suo riscatto?
Sì, diciamo che ho vissuto tanti momenti in cui da bambino vedevo gli altri che avevano quel qualcosa in più di me e sapevo che dovevo lavorare duramente per andare a conquistarlo e sapevo che un giorno ce l'avrei fatta e quando un giorno con una medaglia al collo e la gente che mi riconosceva potevo dire, hai visto?
Senta, comunque all'inizio lei non corre ma fa salto in lungo eppure là va benissimo, tanto che nel 2016 fa il salto più lungo di sempre per un azzurro 8,48, anche se poi il salto fu annullato perché c'era troppo vento a favore, no? Nei suoi riguardi. Poi a un certo punto pure là si rompe tutto, le ginocchia non vanno e lei a quel punto passa alla velocità. Correre è stato in qualche modo un ripiego, amava di più fare salto in lungo come Tamberi con il basket?
Beh, diciamo che salto in lungo era la specialità per cui io sono diventato professionista e per cui io volevo vincere le Olimpiadi. E i 100 metri sono stati un piano B. Un piano B perché le mie ginocchia non reggevano più quegli allenamenti che dovevo fare, le gare che dovevo sostenere. E diciamo che il piano B è stato meglio del piano A.
Però diciamo solo a livello così di piacere. Lei quale preferiva?
Salto in lungo.
Come Tamberi col basket.
Salto in lungo era...
Era il suo.
Era un qualcosa che... Cioè, l'idea di volare mi piaceva tantissimo.
Lo fa ogni tanto ancora?
No,
anche
no.
Perché si rompe con niente.
No, mi rompo con niente.
Lei è il nostro di Dybala, praticamente. Comunque, lei corre ed è velocissimo pure lì nel 2019 nel mondiale di Doha, arriva in semifinale, ma diciamo ancora non è proprio il favorito, no, poi arrivano i mondiali di Tokyo, lei nemmeno vuole correre, sveglio dalle 5 di mattina, si sente esausto, chiama la sua mental coach, no? E lei riesce in qualche modo a farla respirare e a calmarla, che le ha detto?
Diciamo che il mio grande obiettivo era entrare in finale, perché nessun italiano era mai riuscito a entrare in una finale olimpica. E quando ho saputo di essere entrato in finale, ho detto, ok, l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto un qualcosa che nessuno ha mai fatto.
Basta così.
E invece poi la mia mental coach mi ha fatto capire... Cioè,
che ha detto?
Mi ha detto, prova a immaginare la tua vita da uno che ha fatto una finale olimpica o da uno che l'ha vinta la finale olimpica. Quanto potrebbe cambiare? E da lì...
Ha convinta. Senta, comunque lei arriva in pista a quel punto, diciamo, con meno pressione di prima e Blocchi ripete a tutti good luck, good luck e qualche atleta le risponde thank you, i più, come dice lei, si toccano che effettivamente c'hanno pure ragione. Lei, scusi.
Sì, diciamo che è stato un momento per far capire agli altri che mentalmente ero superiore a loro. Cioè nel senso che quando tu sei in preparazione per fare una gara sui 100 metri, soprattutto una finale, noi passiamo da quando finiamo il riscaldamento a quando entriamo in pista una ventina di minuti tutti insieme in una stanza in cui ci cambiamo, ci prepariamo.
E vi parlate?
No, assolutamente no. Potresti uccidere l'altro tranquillamente per la pressione che c'hai. Sì, potresti fargli qualsiasi cosa. E quindi diciamo che io per farle capire che non li temevo ho fatto finta di niente, come se fossimo alla gara dell'oratorio, oh, in bocca al lupo, in bocca al lupo.
E, gli altri,
e loro l'hanno subita questa cosa, perché io già in semifinale avevo corso più forte di tutti. E in più ero troppo tranquillo. E questa cosa
e in più
secondo
sembrava
me un po'
che gli portava Iella pure, no?
Un po' di Iella potevamo... Quell'idea era
ci ha
quella.
Ci ha messo del suo.
Sì, l'idea era quella.
Appena sente l'urlo ai vostri posti, lei dice, sento una voce dentro che mi dice, io questa la vinco.
Sì.
Che ha sentito? Perché c'aveva questa... certezza?
No, in realtà io semplicemente eravamo in attesa sui blocchi di partenza, in piedi, e ho guardato tutti i miei avversari e mi sono chiesto perché loro dovrebbero meritare questa vittoria più di me? Cosa hanno fatto loro in più di me per meritarsela? Perché io con tutte le difficoltà che ho avuto, le sconfitte, le delusioni, non è il mio momento. E quindi mi sono convinto che quello era il mio momento. Non ce n'era per nessuno. In quel momento io sapevo già che avrei tagliato il traguardo per primo.
E ha agito più, diciamo, la testa o le gambe?
La testa, tantissimo.
Comunque, il 1 agosto del 2021 lei sorprende il mondo e vince il mondiale nei 100 metri battendo il record appunto europeo con 9,80. Per tutti però lei era praticamente uno sconosciuto, infatti quando vince i giornalisti di mezzo mondo vanno in giro a chiedere informazioni su di lei, nessuno sapeva chi fosse, addirittura i siti di scommesse lo davano 25-1, cioè praticamente niente.
Beato chi ha scommesso lì.
Senta, ma la Go appena ha vinto gli ha passato Draghi, che allora era premier. Che gli ha detto Draghi?
Mi ha fatto tantissimi complimenti. Io lì per lì, puoi immaginare com'era la mia testa in quel momento, non capivo niente.
Lo sapeva chi era Draghi?
Sì, certo.
Che... che ne so, ma magari.
No, così, sì.
Certo, gli ha detto con chi parlo?
No, no, assolutamente no. No, l'ho ringraziato per i complimenti, è stato comunque un onore ricevere una chiamata così.
In tanti hanno pensato che lei potesse diventare il successore di Bolt, no? Vi separano quanto? 22 centesimi?
Che 22 centesimi...
Quanti sono questi 22 centesimi?
Allora, se tu li schiacci su un cronometro, quasi non te ne rendi neanche conto. Quando li vedi su un 100 metri sono tanti.
Ma lei ci ha creduto un po' che poteva essere il successore?
Sì, ma successore non vuol dire per forza battere il suo record del mondo. Diciamo che io, come dicevo prima, sono più interessato alle medaglie che ai tempi. Quindi l'idea di vincere più medaglie possibili è quello che è sempre stato nella mia testa.
Però per un attimo la possibilità di battere il suo record...
Ma diciamo che noi nella nostra testa non ci poniamo dei limiti. Porsi dei limiti è sbagliato, perché magari potresti fare un qualcosa...
Ma quanti metri sono 22 centesimi?
Come se fossimo noi due. Sì. La distanza tra me e te è a
record
40 all'ora.
Sì. Senta, ha qualche forma di scaramanzia?
Uso un solo paio di boxer quando faccio la gara.
Sempre gli stessi?
Sempre gli stessi.
Da quanti anni?
No, in realtà poi li cambio dopo un pochino. Cioè, di solito ogni anno cerco di cambiare.
Ce n'è uno?
Sì. C'è uno
che se lo mette solo per la gara o
solo per la gara? No, solo esclusivamente per la gara.
Che colore è?
Nero. Solo esclusivamente per la gara.
Non li confonde con gli altri? Cioè, avrà qua...
No, perché...
È una marca precisa.
È una marca precisa che è solo quella.
Chi gli ha regalato queste mutande?
No, le ho comprate, mi hanno portato bene la prima volta e da lì non l'ho più tolte.
La capisco tantissimo. Comunque, diciamo, la vittoria, lo dicevamo prima, no? La vittoria così inaspettata per tutti a Tokyo solleva dei dubbi nei suoi riguardi per quanto riguarda appunto il doping. A lei come l'ha vissuta su di sé? Diciamo, un ragazzo che vince tutto e cominciano a dire è dopato.
Finché arrivava dall'estero, dagli altri paesi, non mi interessava perché sapevo che era una questione solo di
competizione,
perché i 100 metri sono sempre stati o Giamaica o Stati Uniti e quell'anno è arrivato un italiano che gli ha tolto
quel primato,
no? E quello che mi ha fatto più male magari è viverlo dall'interno, no? Vedere qualcuno ti batti, no? Ogni giorno per portare più in alto quel tricolore, no? Cerchi di metterti sulle spalle ad ogni gara che fai, essere accusato in questo modo un po' mi ha fatto male.
Senta, ma la tentazione, senza arrivare a farne uso, nei momenti più bui, nei momenti più difficili?
No, assolutamente
non. Non ce l'ha mai avuta?
Diciamo che imbrogliare non è mai stato parte del mio DNA, ma in generale nella vita. Non ho mai cercato di trovare una scorciatoia.
Se sapesse che un suo collega facesse uso di doping, lei lo denuncerebbe?
Assolutamente sì.
È capitato?
No.
È così sicuro che lo denuncerebbe magari un amico?
No, non mi interessa. Non ho amici.
Non ha amici? Nel suo ambiente? E come mai, secondo lei, come se lo spiega?
Non sono un tipo amichevole.
Diciamo non è vero, che... non sembra un...
No, non sono un tipo... sono uno che dà poca confidenza, non sono uno che riesce a mantenere i rapporti amichevoli.
Diciamo non riesce a stabilire rapporti?
No.
Sì, non si fida tanto degli altri?
Assolutamente no.
Com'è cambiata la sua vita dopo questa vittoria così eclatante a Tokyo?
Mi sono tolto degli sfizi, assolutamente sì.
Quindi, diciamo, dal punto di vista economico...
Sì, dal punto di vista economico mi sono fatto cose che desideravo da bambino e che vedevo... Comprare
macchina,
cose, la macchina, provare l'aereo privato, queste cose qui. E giusto per avere l'idea di quello che si potesse provare, no? E che poi sono cose che fondamentalmente sono belle quel momento, ma non ti lasciano niente.
Niente. Lei ha detto, è stato un momento in cui io mi sono fregato con le mie mani, ovvero il momento in cui ho pensato di saper fare tutto.
Sì, diciamo che quando vinci le Olimpiadi pensi di poter poi fare tutto, no? Diciamo anche che l'aspetto mentale, che avevo lavorato molto costantemente fino a quel momento, a un certo punto ho detto, vabbè, ormai so già come si fa, perché devo continuare? Invece forse quello era il momento in cui bisogna lavorare il doppio per cercare di mantenere.
E lei un po' si è perso?
Sì, diciamo che magari mi sono fatto abbagliare da un po' di cose, magari ho dato comunque anche priorità a delle cose che mi piacevano fare. Però penso che nella vita
è giusto
anche fare quello, non puoi rimanere
militare,
devi anche goderti le cose.
Senta, in quella fase lei si era affidato alla società che gestisce sia FedEx che sua madre, per, diciamo, per l'immagine, no? Perché gestisse la sua immagine. Lei dice, mi aspettavo che stare vicino a Fedez mi desse visibilità, ma non hanno mai sviluppato un progetto. Poi loro per questo l'hanno pure querelata, no? Ma come è andata a finire la storia della querela? Ha vinto o perso?
No, in realtà è ancora tutto in piedi.
Sta in piedi?
Sì.
Ma secondo lei aveva bisogno di Fedez, lei, per cercare quel tipo di visibilità?
No, diciamo che la storia in realtà è diversa. Io non è che dopo che ho vinto le Olimpiadi mi sono affidato a loro. Io mi ero affidato a loro ancora nel 2018.
Anzi, erano molto loro, prima.
Loro che mi avevano contattato. Poi nell'anno delle Olimpiadi sapevo che quell'anno poteva essere un anno importante. E che se fossimo arrivati pronti con un progetto vero al momento in cui io potevo vincere, era tutto pronto per poter gestire in modo... E così non è stato, quindi per quello poi c'è stata quella, diciamo, decisione di separarsi dalla
società. Ma diciamo col senno del poi, decidere di affidare la propria immagine a Fedez, comunque diciamo al mondo, a chi appartiene al mondo dello spettacolo, è stata un po', diciamo, un peccato di vanità da parte sua?
Assolutamente sì, sai, quando sei comunque un atleta che vuole cercare di confermarsi, nel mondo dell'atletica non girano tanti soldi, ne girano pochi, a meno che tu non faccia grandi imprese. E quindi volevo provare a cercare un qualcosa per comunque...
E lei comunque ci teneva a diventare famoso, al di là di
non
vincere?
No, in realtà no. Non era diventare famoso, io volevo vincere.
Comunque dopo l'exploit di Tokyo, la sua carriera comincia ad andare un pochino a singhiozzo, no? Alti e bassi. Lia Capizzi scrive, è un campione intermittente, corre? Sì, forse, no, non corre, rinuncia. Da molti mesi è il grande quesito dell'atletica mondiale. Com'è possibile che il campione olimpico sia perseguitato dagli infortuni? Com'è possibile?
Bella domanda. Se avessi una risposta a questo sarebbe... No, che dire? Quindi diciamo che tante volte si guarda sempre l'aspetto negativo, ma non si guarda comunque che l'anno dopo le Olimpiadi ho vinto altre due medaglie d'oro, no?
No, ma quindi... infatti dice, è un campione intermittente,
sì,
no?
Sì, purtroppo sì. Cioè...
Ma senta, diciamo, questi... infortuni che le capitano, diciamo, spesso sono una sfortuna o una forma di autosabotaggio?
Entrambe. Potrebbero essere entrambe, perché tante volte quando non vuoi fare una cosa il tuo corpo trova il modo per non fartela fare, e tante volte è pura sfortuna.
Come quando ha vinto ha detto è più la testa che le gambe.
Sì, tante volte è un autosabotaggio, ne sono pienamente consapevole, però tante volte no, ed è quello che non ti riesci a spiegare.
Che gli dice la mental coach?
La mental coach mi dice che bisogna sempre cercare di guardare il lato positivo, no?
Sembra quello lì. Sei depresso, non essere depresso.
Però bisogna lavorarci e cercare, perché ormai è successo, il passato non lo puoi cambiare, no? Quindi da quel momento puoi solo guardare in modo positivo quello che arriverà dopo.
Gianmarco Damberi, che è anche un suo grande amico, ci ha raccontato che perdere per lui è una sofferenza proprio enorme, no? E che lui ha proprio una forma ossessiva nei confronti della vittoria. Lei non ce l'ha questa forma ossessiva nei confronti della vittoria?
Assolutamente no, non sono ossessionato dalla vittoria.
E questo è un bene o un male, diciamo, nel suo campo?
Entrambi, perché tante volte ti fa prendere un po' sotto gamba certe cose, però tante volte ti aiuta magari a liberarti da tutta quella pressione che puoi sentire magari prima di un momento importante, no?
Lei ha cambiato allenatore, si è trasferito in America, no? Lei dice per stare un po' lontano dai riflettori, ma in molti guardano un po' con sospetto questa sua decisione. Stefano Tilli, un commentatore, ha detto un enorme smacco per lo sport italiano.
Ma in realtà non tanto per stare lontano dai riflettori, ma io volevo andare in un luogo in cui potevo ritrovare me stesso.
Che una volta era l'India, invece.
E in più c'avevo questa questo ricollegamento con la mia parte di famiglia americana che volevo ritrovare. E sicuramente stando negli Stati Uniti sarebbe stato più facile e ci sono riuscito, quindi...
Ma l'eventualità che lei cambi federazione, dunque diciamo nazionalità, è possibile?
Impossibile, assolutamente no, ma no, non mi è mai passato per la testa e mai mi passerà, non ne vedo il motivo.
No, perché sa che la paura, il sospetto fosse
un po' quello. No.
Senta, lei continua a correre per dovere o per volere?
Per volere, lo farò finché sentirò questa emozione dentro di me, lo farò. Nel momento in cui questa emozione verrà a mancare, sarà il momento di smettere.
Vabbè, senta, basta parlare di lavoro, parliamo d'amore, va? Lei è sposato con Nicole Daza, pronuncia così, che ha conosciuto un discoteca nel 2018 e poi ha sposato nel 2022, che è la mamma di due dei suoi tre figli.
Esatto.
La proposta di matrimonio è arrivata tra fuochi d'artificio, a un certo punto c'è stata pure la scritta in cielo, vuoi sposarmi? Ma scelta sobria.
Sì.
Neanche i Casa Monica sarebbero arrivati a tanto.
No, non è stata una cosa sobria. Sì, era elegante. È stato eccessivo, era elegante.
Mi dica che invece nella cerimonia almeno i cavalli c'erano.
No, assolutamente no.
Ma adesso nega tutto. Che cosa c'era di esagerato? Mi dica qualcosa di esagerato che c'era.
No, niente di esagerato, è stata una bellissima festa. È stata più che una cerimonia, è stata proprio una festa. Noi abbiamo
l'elicottero
cercato...
voi, bene.
No.
Comunque, sua moglie ci teneva tantissimo ad avere una bimba.
Sì.
E avete messo in atto tutta una serie
d'accorgimenti,
no?
Ha messo in atto.
Ha messo lei a dire, per avere una figlia femmina.
Esatto.
E quindi a cosa l'ha costretta sua moglie per avere questa figlia femmina?
Praticamente si è affidato a questo calendario cinese in cui, in base alla luna, diceva quali erano le date giuste per poter far sesso oppure no. E quindi c'erano dei giorni in cui magari per 10 giorni era no.
No.
E che tu provavi a dirgli, amore, sai, no, è il giorno X in cui dobbiamo farlo. Vabbè. E quindi, poi però c'ha avuto ragione perché la bambina è arrivata.
Infatti, perché diciamo tutto questo calendario cinese si basa sulle teorie dello yin e dello yang e dei 5 elementi, poi degli 8 trigrammi e dei 5.
Ah no, guarda, poi... A me quindi, bastava, interessava una cosa.
Lei capiva una cosa, insomma, esatto.
Però l'ho fatta bene, perché alla fine...
Ce l'ha fatta. Quindi era solo questione di giorni?
Sì. No, niente di troppo strano, no.
Oh.
No.
Lei ha dichiarato di essere un sottone di sua moglie.
Sì.
Che deve chiedere poi permesso per la PlayStation.
Sì, diciamo che... Allora, in realtà non è che io devo chiedere il permesso. No. Lo faccio per farla sentire importante, no? Per dargli questo potere, insomma, perché...
Perché lei dice no.
No, come dire, diciamo che gli dà fastidio. Lei preferirebbe che io passo del tempo con lei, ma poi quando passo il tempo con lei, lei si fa i fatti suoi, quindi dico, perché io devo stare qua a guardare te che ti fai i fatti tuoi?
Potrei giocare alla PlayStation. E in che modo è sottone, decide lei, insomma.
No, io non ho potere decisionale.
È arreso, è arreso.
Io mi sono arreso totalmente, quindi quando lei mi dice una cosa, quella è, non sto neanche a discutere per provare, ormai ho capito come funziona.
Da quando ha funzionato quel calendario cinese?
Porca miseria, mi ha rovinato.
Senta, lei piace alle donne?
Sì. Non lo so, potrebbe essere.
Ma vabbè, lo saprà, no? Cioè, voglio dire, lei piace di più adesso che è un campione o è sempre piaciuto nello stesso modo alle donne? Sempre avuto successo?
No, diciamo che me la sono sempre cavata abbastanza bene, dai.
Oh. È un seduttivo? Si sente sexy?
Mi piace sedurre, sì. Mi piaceva sedurre.
No, vabbè, cioè... Però... mamma mia, se la sente. Altro che PlayStation. Qual è la parte del suo corpo che le piace di più e quale invece che proprio non le piace?
Non mi piacciono i piedi in generale. I miei soprattutto. Poi sono piedi da atleta, quindi tutti...
Distrutti.
Parte che mi piace di più mia? Il gluteo.
Ah, sì?
E lo alleno tutti i giorni.
È marmorio.
Eh?
È bello marmorio?
Sì.
Senta, mi dice la bella belvata che ha fatto e che rivendica o di cui si pente?
La bella belvata che ho fatto, di cui mi...
Questo mi fa capire che lei, diciamo, segue il programma con una certa assiduità.
Vivo negli Stati Uniti. Sai, Stati Uniti.
Una bella belvata, un'azione da belva che lei ha fatto e di cui... O si vergogna, si dispiace, si pente, oppure invece che rivendica, che è pure contento. Ma belvata!
Che sono un bravo ragazzo.
Una piccola carognata l'avrà fatta in vita sua.
Beh, in passato ho tradito, sì.
Ah.
Sì. Sì, è una cosa che poi fondamentalmente pensi e dici non ne valeva la pena. Cioè non ti ha dato niente in più rispetto a quello che pensavi in quel momento, però...
Quindi non è un traditore di norma?
No.
Quindi è abbevata sua a tradire, quando è stato?
Sì, diciamo che in passato...
In passato specifico?
Mi sono divertito.
In passato, diciamo, se non leggo la PlayStation non la vedi più.
No, non vedo più, io non esisto.
Altro che corsa. E invece una bella belvata pesante gliel'hanno fatta a lei, perché da quanto è emerso nella mega inchiesta, no, della Procura di Milano sugli spioni, Giacomo Tortu, che è il fratello e manager di Filippo Tortu, che insomma è un altro grandissimo velocista che è stato un po' storicamente il suo rivale, no, in Italia, avrebbe pagato una società di investigazione per spiarla, no, per accedere legalmente a cellulare, eccetera. Questo è avvenuto più o meno subito dopo la vittoria di Tokyo. Come ha vissuto questa violazione?
Beh, diciamo che ci sono rimasto abbastanza male. Cioè, non era una cosa che mi sarei mai aspettato, sinceramente. Soprattutto nel nostro ambiente e con i rapporti che abbiamo all'interno anche del nostro gruppo, no? Soprattutto il gruppo della staffetta. Quindi diciamo che è stata una notizia un po' che mi ha sconvolto. Un po' sconvolto, perché non me lo sarei mai aspettato.
Ma scusi, cosa speravano di trovare?
Penso che nel momento in cui io ho vinto le Olimpiadi nei 100 metri ho oscurato un po', tra virgolette, quello che era il percorso che magari Filippo aveva fatto dal 2018 a lì. E magari pensavano che magari io utilizzassi il doping o qualsiasi cosa.
Perché quindi... hanno cercato di ottenere i referti delle sue analisi del sangue.
Sono entrati nel mio telefono per vedere le chat tra me, mio allenatore, mio fisioterapista,
anche con
mio
sua
manager.
Moglie, no? Però anche chat private,
sì,
voglio dire.
Sì. E questo, diciamo, mi ha dato... Cioè, più che... Cioè, il fatto che abbiano violato la mia privacy è stata la parte che mi ha veramente...
Ferito.
Come dire, dato più fastidio.
Si è sentito tradito?
Ma in realtà con il fratello di Filippo io non è che ho mai avuto rapporti né...
Però diciamo che Filippo Tortu è gestito dalla famiglia, no?
Sì, certo.
E
certo,
con Giacomo abbastanza in simbiosi. Lei ha detto tra di noi, tra lei e Filippo, c'è sempre stata una rivalità che pensavo si fermasse in pista.
Sì. Poi si vede che da chi lo gestiva non era solo quello. Io in Filippo, per come lo conosco e per come l'ho vissuto comunque da Tokyo ad adesso, non mi è mai, cioè, non potrei mai pensare che lui fosse a conoscenza di questa cosa.
Davvero pensa sia possibile?
Sì.
E quindi se dovesse emergere che in qualche modo Filippo sapesse, magari non emerge, però se dovesse emergere?
Lì sarebbe una bella batosta, personale e in più penso per tutta la squadra. Non solo per me, ma per tutta poi il quartetto o comunque la squadra della staffetta, che comunque ci sentiamo come dei fratelli, no?
Riesce ancora a correre con lui, ad allenarsi con lui, facendo finta di niente?
Ma diciamo che non ho ancora avuto l'occasione di vederlo. Sicuramente il primo approccio, non dico che sarà super amichevole come sempre, ci sarà sicuramente un po' più di distacco.
Imbarazzo.
Però sicuramente un po' più di imbarazzo, però succederà quando ci saranno i mondiali di Tokyo e...
L'ha licenziato il fratello?
Non penso. È il fratello.
Però insomma, diciamo, no, se mette a rischio la sua carriera forse...
Io l'avrei fatto, poi non lo so, poi magari l'ho fatto, però non penso.
Mi dice il giorno della sua vita che rivivrebbe?
L'emozione di rivincere le Olimpiadi la rivivrei molto volentieri.
E invece il giorno che vuole dimenticare?
Il giorno in cui mi hanno ricoverato a Nairobi, perché è stato l'inizio di un duro momento per la mia carriera sportiva.
Ha perdonato tutti quelli che doveva perdonare?
Sì.
Suo padre l'ha perdonato?
Sì.
Tortu?
Sì. Il fratello no.
Ha chiesto scusa a tutti quelli che meritavano le sue scuse?
Ma diciamo che secondo me sono io che dovrei ricevere più scuse.
Chi le deve delle scuse?
No, in generale. Però ci sono state delle persone nel corso da quando ho vinto le Olimpiadi in poi che, diciamo, sono entrate nella mia vita per cercare di prendersene più possibile, prendersi e sfruttare e poi lasciarmi lì come un polletto.
Crede?
In cosa?
In Dio? Non lo so. In qualcosa? No.
No.
E non le capita mai quindi di pregare?
No. Assolutamente no. Facevo il chirichetto da bambino, però.
Ha fatto il chirichetto?
Sì. Portavo l'incenso.
L'hanno convinta, vedo.
No.
Qual è l'ultimo pensiero che fa ai blocchi di partenza, prima di partire? Proprio l'ultimo pensiero che fa?
L'obiettivo è quello di mettersi ai blocchi e non pensare a niente, perché pensare ti porta a commettere errori. Soprattutto noi siamo tentati di pensare a quello che non devi fare e pensandolo automaticamente lo vai a fare. Quindi diciamo che l'obiettivo è quello di mettersi sui blocchi e dire oh, corri perché devi correre.
Senta, se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno,
sì,
anche solo per 2 minuti, sì, che cosa gli chiederebbe e chi sarebbe?
Mio nonno, perché lui è sempre stato il primo che quando ha iniziato a fare atletica si teneva tutte le pagine dei giornali, ancora quando c'era proprio il ritaglietto piccolino, e quindi vorrei fargli rivivere semplicemente quei 2 minuti in cui sono riuscito a raggiungere quello che lui ha sempre sperato.
E che gli direbbe?
Che gli ho dedicato quella vittoria e che mi sarebbe piaciuto che fosse stato lì con me per viverla insieme.
Grazie.
Grazie a te.
Grazie. 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 Grazie a Marcel Jacobs e adesso noi andiamo avanti.